Allora tocca a me in questa divisione del lavoro rompere il ghiaccio, diciamo così, dopo l'introduzione di Nicola. E l'introduzione di Nicola mi come dire, sollecita da un doppio punto di vista, fondamentalmente a quello di non nemmeno provare a presentare il discorso che farò come un discorso compiuto, no? Nel senso che appunto si tratta di introdurre una discussione, quindi come dire, non svilupperò un ragionamento organico più di tanto e cercherò invece di sollecitare, no, la discussione e di mettere in primo piano quelli che sono secondo me una serie di nodi appunto da discutere. E seconda cosa, la reazione di Nicola mi sollecita proprio in relazione a una serie di temi che lui ha come dire, appunto, introdotto, evocato e che richiedono, secondo me, una prima mossa per aprire la discussione fondamentale, che è quella, diciamo, di non prenderli per scontati. No? E allora il primo termine, no? Appunto, cartografia rimanda, secondo me, oppure rischia di rimandare fondamentalmente una rappresentazione soltanto spaziale, no? E invece io credo, e questo è il primo tema di quelli che volevo introdurre, che parlare e l'altro tema, dicevo, scusatemi, spazio, cartografia, cittadinanza, Europa, no? Tutte rappresentazioni in qualche maniera spaziali del problema dei confini poi di fondo, che invece secondo me dobbiamo provare a valutare anche come macchine del tempo, no? Vi faccio subito un esempio che può sembrare, giusto per capirci. E io credo che uno dei problemi fondamentali per chi fa l'intervento sull'immigrazione da qua in avanti sarà anche, come dire, il problema delle seconde generazioni, per esempio, cioè il meccanismo di gerarchizzazione della cittadinanza che si prolunga nel tempo, no? Noi che appunto a Verona abbiamo un intervento sull'immigrazione un po' ormai da qualche anno, vediamo che un problema che viene a porsi è proprio questo, insomma, no? Io, scusate, parlo della mia esperienza, visto che si tratta, no, di fare con ricerca, inchiesta comune, e io lavoro all'università e non trovi figli degli immigrati all'università, insomma, no? Come a dire che appunto la cittadinanza, il problema della gerarchizzazione della cittadinanza è un problema che riguarda certamente le dimensioni spaziali di chi è dentro e chi è fuori, di chi ha i diritti e chi non li ha, ma che questa cosa tende anche a produrre, diciamo così, scarti sui livelli temporali, insomma, no? Giusto per citare una cosa, visto che ci sono anche degli amici francesi, dei compagni francesi, è molto palese a chi ha provato a seguire un po' le questioni delle banlieue che il problema della sollevazione delle banlieue dell'anno scorso era esattamente un problema di immigrazione di terza cittadinanza, insomma, no? Quindi, come dire, del riprodursi di una macchina del tempo, no? Secondo la quale i confini non funzionano semplicemente come dispositivi di inclusione ed esclusione lineare rispetto a chi abbiamo davanti, ma anche, come dire, no? In senso verticale, trasmettendo le forme, no? Di gerarchizzazione nell'accesso ai diritti di cittadinanza. E allora il primo dei temi, no? Che volevo introdurre brevemente, appunto, che cos'è la cittadinanza. Io credo che una mossa fondamentale per provare a ragionare sulle cose che ci stanno a cuore è dimenticarsi quel, appunto, dicevo che no, cerco di fare un intervento che ha a che fare anche con la problematizzazione più che con le soluzioni. Dimenticare, dicevo, questo modo di ragionare sulla cittadinanza secondo quella macchina lineare che dice che la cittadinanza è una cosa che riguarda chi ha i diritti e chi non li ha e che starebbe sulla soglia per ottenerli, no? Come se appunto il problema degli immigranti, delle lotte dei migranti che io qui tratterò fondamentalmente dal punto di vista soggettivo, no? Un'altra mossa fondamentale. Siamo stati abituati per lungo tempo a considerare i migranti per come ce li presentavano i dispositivi di legge, cioè oggettivati, no? In una condizione di deprivazione o di marginalità. E invece, come è noto, specialmente a chi ne ha attraversato le lotte, i migranti sono soggetti, accidenti, no? Soggetti fin da quando, come dire, prendono il diritto di fuga e lo rivendicano muovendosi dal loro paese, cercando di fuggire da regimi di deprivazione, di sfruttamento e così via, e poi ancora di più quando qui da noi, no, con la loro mobilità sfidano, come cercherò di dire fra un momento, i meccanismi di imbrigliamento e di sfruttamento, e anche soggetti nella misura in cui, sfidando questi meccanismi di imbrigliamento, si sono trovati, in particolare negli ultimi anni, qui da noi, a condividere con chi fa i movimenti tutta una serie di scadenze, no, di rivendicazioni, insomma, un protagonismo politico crescente. Dicevo appunto, se noi ragioniamo secondo questa mossa un pochino laterale, che invece vorrei mettere al centro, cioè su questa mobilità e tentativi di imbrigliamento, diritto di fuga e meccanismi di controllo, no? Come appunto ci ha insegnato anche Sandro con un libro di qualche anno fa che è stato anche ripubblicato da poco e che consiglio a chi ancora non ha visto di vederlo, ovviamente. Dicevo, probabilmente dobbiamo anche ragionare sull'altro lato di questa questione, cioè allora che la cittadinanza non è semplicemente quel sistema di diritti che qualcuno erega e riconosce e dentro nel cui cerchio magico qualcuno si appresterebbe ad entrare, ma che la cittadinanza è un meccanismo costantemente sfidato, è un terreno di lotta fondamentalmente, no? Questo lo dico perché, per esempio, prima Nicola citava le questioni del lavoro e io credo che, per esempio, anche la mossa a cui ci hanno obbligato i migranti con il loro protagonismo politico, cioè quello di spostare progressivamente le nostre agende di conflitto dalle questioni di cittadinanza alle questioni del lavoro, sia esattamente qualcosa che ci parla di questo processo, di una cittadinanza, cioè come un terreno conteso, che nei migranti ha un dispositivo come dire, molto chiaro dal punto di vista della legge, cioè nella Bossi-Fini, ma come dire, implicito anche in tutte le politiche europee, l'idea dei permessi di soggiorno ottenuti sulla base dell'esistenza di un contratto di lavoro, no? Che quindi cittadinanza e lavoro sono articolate l'una all'altra, no? E che quindi sfidare i meccanismi di integrazione della cittadinanza, cercare di aprire quegli spazi, cercare di garantire, diciamo così, il riconoscimento dei propri diritti, necessariamente significa anche trasferire quel tipo di protagonismo sulle condizioni materiali di lavoro, nelle condizioni dello sfruttamento e sulle questioni appunto del lavoro. Prima dicevo allora, al centro del nostro prima questione centrale, la cittadinanza come terreno di lotta, un terreno di lotta in cui si confronta appunto un diritto di fuga rivendicato come diritto di mobilità fondamentalmente, no? Io cito sempre a questa altezza quella famosa questione che mi pose uno dei primi immigrati che contattavo nel ragionamento politico, che ci disse, quando cercavo di spiegargli che cosa sarebbe stata la legge Bossi-Fini, che allora era ancora un progetto, no? E quindi questa questione del permesso di soggiorno, contratto di lavoro, e questo mi disse: ah, questo sta preparandosi peggio per voi, perché io come sono arrivato qua me ne vado, e proprio dicevo, quando io parlo di diritto di fuga parlo di questa roba qui, cioè del fatto, per esempio, che se tu parli con la maggior parte dei migranti che fanno le lotte con noi, ti dicono che ovviamente contano di stare qua soltanto un certo tratto di tempo, cercano poi di andarsene dove in qualche maniera vengono sfruttati meno, secondo loro, o hanno condizioni di lavoro migliore, o possono anche decisamente pensare di tornare a casa, no? Dicevo, la cittadinanza come quel terreno dove si affrontano un diritto di mobilità e dispositivi di imbrigliamento che ci portano necessariamente a dover ragionare allora sui confini come confini mobili, come un qualcosa che viene costantemente spostato dalla mobilità stessa dei migranti, no? Dalla mobilità stessa non soltanto dei migranti in quanto lavoratori, ma in quanto appunto soggetti che cercano di dilatare gli spazi di riconoscimento dei propri diritti, e dall'altro lato appunto meccanismi di imbrigliamento che li inseguono, cercano di catturarli, di inchiodarli a condizioni particolari di sfruttamento, no? Da questo punto di vista, allora, certo, i confini non sono semplicemente, no, quella cosa che tiene dentro, che tiene fuori. Fondamentalmente, sia sull'arco spaziale, sia sull'arco temporale, sul quale cercavo di ragionare poco fa, dobbiamo pensare che i confini diventano semplicemente, per come la vedo io, meccanismi di filtro, costantemente riproducibili e costantemente riprodotti. Meccanismi di filtro che permettono fondamentalmente, no, di selezionare, per come la vedo io, chi metterà al lavoro, dentro quale forbice di diritti riconoscibili, e decidere in questo modo, no, decidere in senso di quanto più riescono a fare a loro favore dei regimi di sfruttamento ai quali inchiodare i migranti medesimi, insomma, no? Meccanismi di filtro perché, come credo che sia abbastanza evidente, tu hai la possibilità di avere davanti a te e di mettere al lavoro, no? Basta vedere le nostre città, insomma i nostri cantieri, i migranti, no? Secondo una gerarchia possibile, costantemente riprodotta o radicalizzata a seconda del tasso di sfruttamento che riesci ad esigere. Pensate banalmente al fatto che tu puoi mettere al lavoro nelle nostre città clandestini tout court, puoi mettere al lavoro gente con il permesso di soggiorno scaduto, viceversa, come dire, fare lavorare qualcuno anche, come dire, con i contratti precari che spetteranno poi a molti di noi, no? A me non più, per fortuna, ma insomma pare. ma a molti dei nostri connazionali. Secondo appunto, e non è mica detto, secondo un meccanismo di gerarchizzazione progressiva che permette ai regimi di messa a valore e di messa al lavoro di muoversi inseguendo e filtrando una forza lavoro costantemente gerarchizzata. Da questo punto di vista io credo che questo ci obblighi, per questo prima insistevo su questa questione delle macchine spaziali, macchine temporali, anche a ragionare in maniera diversa sugli spazi nei quali facciamo le inchieste e le lotte con i migranti. Perché a questa gerarchizzazione dei diritti, che è anche una gerarchizzazione dello sfruttamento, corrisponde anche palesemente una gerarchizzazione degli spazi, no? Tu hai, non semplicemente, per come la vedo io, grandi metropoli dello sfruttamento che non sono però metropoli lisce, ma metropoli dentro le quali si striano spazi e tempi diversi della messa al lavoro. Hai a che fare con grandi aree omogenee, per come la penso io, no? Più o meno, perlomeno per tutto il nord e il centro Italia, da Venezia a Torino, da Trento a Bologna, dentro i quali questa mobilità dei migranti può essere messa appunto al lavoro secondo quella gerarchia di riconoscimento dei diritti oppure di sfruttamento, dal loro punto di vista, differenziata a seconda di dove riescono a forzare il protagonismo soggettivo dei migranti, no? E questo stesso tipo di striatura si riproduce dentro le nostre città, no? Tu hai appunto dei grandi parchi pubblici dove si concentrano i clandestini, no? per la messa al lavoro, alle condizioni peggiori. Hai fabbriche di tipo ancora, come diremmo, no? Quasi fordista, che però convivono a lato a meccanismi di sfruttamento semischiavile, quindi con quelle che si potrebbero chiamare contemporaneità del non contemporaneo, l'ipermodernità della circolazione del capitalismo post-fordista, come nei magazzini della TNT, e con la catena dei subappalti riprodotti contemporaneamente condizioni di lavoro di tipo semischiavile, insomma, no? Una storia straordinariamente complicata, e questa la dico come una nota a piedi pagina, decisivo per il lavoro a quale ci sollecitava Nicola. Perché, come dire, una delle prime cose che dobbiamo fare se vogliamo fare l'inchiesta sui migranti nella forma di una cartografia è anche riconoscere tutte queste differenze, tutti questi differenti livelli temporali, differenze spaziali nelle città e negli spazi dello sfruttamento, onde evitare di semplificare troppo i passaggi e di produrre sintesi politiche che in qualche maniera rischiano di essere troppo volontariste, secondo me, no? Che cosa sia la circolazione, che cosa sia lo sfruttamento, secondo me l'ha dimostrato la straordinaria lotta dei migranti, delle cooperative del subappalto della TNT. No? Quando prima dicevo, cercano di forzare dove possono. Hai un blocco della produzione a Limena, spostano i magazzini a Treviso, gli devi andare a bloccare i magazzini a Treviso, cercano di spostarli a Verona, insomma. Capite come funziona questa mobilità e questo rincorrersi, no? Tra il blocco del lavoro imposto soggettivamente dai migranti, da chi fa appunto le cose con loro, e il fatto e queste mosse di dislocazione improvvise. Poi la lotta fortunatamente è stata chiusa con una vittoria, proprio perché la circolazione dei magazzini, o almeno crediamo così, è corrisposta anche una circolazione delle lotte, no? Sfruttando proprio, non sfruttando, ma surfando, diciamo così, quella che è la mobilità dei migranti, che avevano reti di rapporto, di valorizzazione anche fra di loro, che precedevano forse quelli che riuscivamo a fare o a forzare in termini organizzativi. Seconda cosa allora, no? Cartografia che, e questa è la seconda conclusione provvisoria alla quale invito la discussione, no? Dicevo, quest'idea appunto di una inchiesta che deve tenere in considerazione tutti questi dislivelli temporali e queste differenti articolazioni dello spazio, delle lotte, onde evitare, ripeto perché mi sembra decisivo, sovrapposizioni e semplificazioni eccessive, no? Questo lo dico per arrivare verso la terza e ultima, credo a questo punto, no? Dite tu se è troppo lungo. No? Alla terza questione, secondo me, molto importante. No? Come facciamo a fare l'inchiesta? No? Fondamentalmente, secondo me, qui si pone un ulteriore problema, che è un problema, dicevo, in parte, per come la vedo io, forse è già risolto o comunque in via di risoluzione per il tipo di strutture organizzative che siamo riusciti negli ultimi anni a mettere in piedi, perlomeno qua in Veneto, in alcune realtà. E intendo dire che secondo me diventa decisivo in questo contesto complessivo di ragionamento cercare di produrre una specie di salto ulteriore, no? Tra la fase, diciamo così, degli sportelli, in cui, come dire, prima i militanti e poi gli immigrati con i militanti hanno cominciato a risolvere le questioni di cittadinanza per quanto riguardava fondamentalmente i permessi di soggiorno e tutto quello che ne consegue, a un livello ulteriore, no, per noi a Verona è stato molto naturale fare questo perché, come dire, era una cosa che emergeva dall'ordine delle cose che avevamo davanti, e cioè far diventare gli sportelli che erogavano questo tipo di servizi autogestiti, auto-organizzati fra italiani e migranti, in luoghi, diciamo così, di una, in cui si fa un lavoro di tipo diverso, insomma, no? In cui qualche, come diciamo ultimamente a Verona, si producono, diciamo così, delle istituzioni da questo punto di vista, no? Cioè non semplicemente spazi di supporto, ma spazi nei quali si produce o si cerca di produrre questo tipo di inchiesta, si cerca di rendere conto di come si spostano le geografie delle lotte e dove in qualche maniera, come dire, le problematiche relative all'immigrazione diventano più incandescenti, no? Appunto, spostandosi per esempio dal problema semplice, mai semplice, delle sanatorie e dei permessi di soggiorno alle questioni del lavoro, alle questioni della casa, no? Per esempio, tutte questioni, tra l'altro, ripeto, che sono implicite in quel dispositivo di gerarchizzazione che è la legge Bossi-Fini, insomma, dove, come credo tutti sappiate, no? Per avere il permesso di soggiorno devi avere anche una casa con determinate caratteristiche, no? Di abitabilità, e devi avere appunto il contratto di lavoro. Bene, sono stati i migranti stessi, come dire, che attivamente gestiscono gli sportelli da noi, che hanno cominciato a rendersi conto, uno, che gli sportelli andavano collegati il più possibile dentro questa regione metropolitana, no? In cui, come dire, i problemi rimbalzavano da una città all'altra, perché i migranti che si spostavano da una città all'altra erano gli stessi. Secondo, che la questione della cittadinanza non potevano materialmente essere disgiunte dai problemi del lavoro e dal problema della casa. Terzo, che sul problema della casa e sul problema del lavoro, il loro diritto di fuga si era già di fatto esercitato non semplicemente in termini retorici o comunque dal diritto di fuga che li aveva spinti ad emigrare, ma anche un diritto di fuga dalle istituzioni classiche della rappresentanza politica e del sindacato, insomma, no? Cioè che non risolveva, non era attrezzato e non risolveva, non era in grado di nemmeno di pensare questo tipo di radicalità di conflitto che doveva emergere dal collegamento di questo tipo di questioni, no? Ovviamente dalla rappresentanza politica è semplice, no? I migranti non votano, come noto, no? Dalla rappresentanza politica era ancora più facile, perché i pochi partiti che in qualche maniera qua in Veneto, io credo, abbiano cercato di fare un po' di intervento sull'immigrazione, l'hanno fatto appunto con quelle caratteristiche di oggettivazione della questione dei migranti, di settorializzazione sui diritti di cittadinanza, che ai migranti non interessava più, perché erano già da un'altra parte, insomma, dal punto di vista teorico e politico. E ancora di più sulle questioni di sindacato, anche qua potrei citare delle questioni, ma è lo stesso fare degli esempi pratici, che credo qua dentro in Veneto conoscano in molti, quando appunto per esempio erano le stesse organizzazioni sindacali ufficiali a cercare di inibire l'auto-organizzazione dei migranti o a sfidarla concretamente sul suo terreno, non sulla capacità di organizzare le lotte, ma dicendo venite da noi perché con questi qua vi rovinate. Bene, io credo che passare dalla questione, diciamo così, ma che è un passaggio ormai in qualche maniera consumato, degli sportelli, al ragionamento sulle istituzioni della moltitudine da questo punto di vista qui, sia decisivo e sia un processo che io credo sia già in atto e abbia le gambe per marciare, insomma, no? Quando parlo di istituzioni intendo dire, per esempio, quelle cose che ti fa fare, nel caso per esempio sul terreno specifico del lavoro della casa, ti fa fare necessariamente l'inchiesta su quante sono le case popolari che non vengono concesse, ti fa fare contemporaneamente l'expertise giuridica per fare il ricorso contro il sindaco Tosi, che a Verona, per esempio, che no, sapete che adesso è stato sconfessato dalla Corte Europea di Giustizia, aveva modificato i regolamenti per le case popolari in modo tale da dare le priorità agli italiani, introducendo di nuovo un principio di gerarchizzazione di tipo coloniale negli spazi della città. Significava, come significa, raccogliere i casi degli immigrati che possono accedere alle case popolari o viceversa quelli che sono disposti alle occupazioni, andare a fare le occupazioni, difendere gli sfratti e così via. Io credo che questo tipo di intervento politico, appunto, alluda ad una dimensione che non è più semplicemente quella degli sportelli, ma a dimensioni di auto-organizzazione, no? E di collegamento tra questi settori di auto-organizzazione, che prefigura un modo diverso e nuovo di fare politica. E allora arrivo all'ultimo punto che mi stava a cuore, perché prima Nicola ha evocato anche un noi che mi sta molto a cuore, no? Che mi sta molto a cuore. Io credo che il problema delle lotte dei migranti, degli italiani, tra lavoro e non lavoro, sulla questione della casa, sulla questione degli allargamenti degli spazi di cittadinanza, sia anche la questione di articolare un comune, un comune che vuol dire un noi, e che dal mio punto di vista non è non può essere immaginato come la forzatura a un'unità, ma che va invece immaginato dentro il contesto dell'inchiesta che dicevo prima, che deve recepire spazi, tempi differenziati dello sfruttamento e dell'erogazione dei diritti, un noi che deve essere costituito, ma penso che su questo Sandro avrà molto da dire, come un meccanismo di traduzione, articolazione, che ci permette di nuovo di dire un noi senza che questo noi preveda, da un lato la scorciatoia di dire, come abbiamo rischiato di fare per un po' di tempo, che precari e immigrati sono la stessa cosa, perché sono la stessa cosa, ma dentro quell'articolazione di spazi e tempi differenti dello sfruttamento che, come dire, dobbiamo indagare per dare forza alle lotte dei migranti e dei precari dentro questo noi che deve crescere. Un comune delle lotte, ripeto, che ha secondo me a che fare con le connessioni di queste nuove istituzioni della moltitudine, come camere del lavoro, del non lavoro, non so come dirle, come superamento insomma della logica della connessione a rete degli sportelli, un noi che richiede un salto organizzativo, per come la vedo io, no? Perché probabilmente su questo aspetto, da questo punto di vista, e specialmente laddove l'intervento deve farsi anche con il sindacalismo di base, in termini biopolitici e così via, non basta più la connessione a rete, ed è un noi che però deve crescere non nella forzatura, nella finzione rappresentativa, perché questo noi nessuno lo rappresenta, ma come un grande meccanismo di inchiesta, di traduzione e di connessione che moltiplichi la potenza soggettiva dei migranti, dei precari nel loro diritto di fuga dai regimi di sfruttamento dei nostri spazi metropolitani. E mi fermerei qua.